uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati in una nuova settimana con noi a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, con me Angela Prudenzi in un tête à tête.
Wow, detta così.
Ho solo una ignorant angel con me, solo una dei due. Ormai non ce la si dimentica più questa cosa del titolo inglese internazionale della nuova serie di Ferzan Ospetek, Le Fate Ignoranti, che in inglese, come abbiamo detto, sì, l'hanno tradotto gli angeli ignoranti, e da lì è nato il joke, se non ci avete seguito venerdì. Ma buongiorno Angela, come stai? Immagino bene, viste le notizie veneziane.
Eh sì, infatti qua si parla di angeli, ma ci sono anche i piccoli diavoli. Il piccolo diavolo per eccellenza è ovviamente Roberto Benigni,
che al quale... Ecco, vai.
Sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a Venezia il prossimo settembre, quindi in un giorno che va tra l'11 e il 12 settembre avremo la possibilità di vederlo con in mano un premio che immagino, insomma, sia la gioia di molti, la sua sicuramente, perché ha detto di essere onorato, di essere molto felice, emozionato, vabbè, insomma, chi non lo sarebbe.
E poi era tanto tempo, se non sbaglio, vero, che non finiva nelle mani italiane questo
Leone? Sì, erano molti anni, quindi è giusto che sia un artista italiano, ecco, dico artista nel senso più largo del termine, perché definire in un solo ruolo Benigni sarebbe davvero impossibile, perché sì, è vero che è attore, è vero che è regista, sceneggiatore, ma è anche vero che è un artista tutto tondo, nel senso che è proprio una di quelle personalità che riescono a esprimersi a qualsiasi livello e che se non si esprimono non sono se stesse. Ecco, Benigni ha proprio bisogno di essere Benigni e di esserlo anche in maniera serissima, come sta facendo negli ultimi anni, cioè raccontandoci e facendoci entrare dentro i recessi poetici e significanti, nel senso proprio di profondi come senso, della Divina Commedia, mm-hmm, ad esempio, no? Sì. Ci ha regalato delle pagine memorabili in quanto a questo, perché è un grande conoscitore della Divina Commedia, in questo appartiene perfettamente alla tradizione tutta toscana della tradizione orale. E io mi ricordo quando ero piccola, essendo di zona, vabbè, di Viareggio, non proprio di vicino Firenze, di dove è lui, però io mi ricordo che andavo a fare le passeggiate sulle Alpi Apuane, c'erano i vecchi cavatori di pietre, ma non solo, che seduti si cantavano i versi della Divina Commedia, cioè uno cominciava, con l'altro finiva, una cosa che io, insomma, ero piccola, ma me la ricordo ancora con veramente con emozione. E lui appartiene a quella genia lì, e anche uno che si è sempre divertito con la poesia libera, anche questa è un'altra di tradizione toscana, no? Che si dà una parola e su, o un argomento, e su quello immediatamente si fa la cantata. Ecco. Però vabbè, Benigni è il cinema per noi fondamentalmente.
Sì, assolutamente, devo dire che è una cosa che ho sempre ammirato e ho riscontrato anche quando, l'unica volta che l'ho incontrato, intervistato relativamente ultimamente per Pinocchio, è un coinvolgimento emotivo nel proprio lavoro, che era qualcosa che già respiravo quando lo vedevo, no? In qualunque suo intervento su qualsiasi tema, non solo cinematografico, appunto, come ricordavi, però proprio una passione che travalica molte cose per quello che stava facendo, cosa che non riscontro in moltissimi altri artisti, cioè recitare, dirigere, gestire e comunicare l'arte non è un lavoro. è una necessità, no, ed è, è una necessità impellente, una passione, appunto, come dicevo.
No, no, ma in questo hai perfettamente ragione. Lui si butta anima e corpo quando decide di fare, cioè quando fa una scelta la fa fino in fondo, in tutti i suoi film è così, e insomma, credo che si meriti assolutamente questo premio. Del resto è un premio che si affianca a moltissimi altri, grazie, perché andare a vedere il palmarès, a parte l'Oscar come miglior attore protagonista, che ricordo non è proprio scontatissima,
no,
per un attore che non recita in inglese, ecco, senza contare il successo planetario che ha avuto La vita è bella, ma lui ha vinto di tutto, appunto, BAFTA, Davide Donatello, Nastri d'Argento, Globo d'Oro, al Festival di Cannes, ricordo che il gran premio speciale della giuria è andato alla Vita è bella, quindi insomma non si è fatto mancare nulla, César eccetera. Tant'è che i francesi ieri, per non essere da meno, cioè per non essere da meno di se stessi, cioè ieri giovedì, scusate, non mi ricordo più quando è che è stato dato l'annuncio, hanno fatto uscire Gilles Jacob, il vecchio presidente del Festival di Cannes, ha fatto uscire un tweet nel quale dice: ah, che bello, siamo felici di questo premio a Roberto Benigni, nostra creatura, perché noi lo abbiamo premiato, noi gli abbiamo dato il premio speciale della giuria, per cui insomma si sono annessi anche Roberto Benigni.
Aggiungerei un U Gesù, il mio solito U Gesù.
No, però questo te la dice lunga di come lui venga visto dall'esterno e come venga visto dall'interno, perché vogliamo raccontarlo che ci sono state anche molte polemiche, se no ci stiamo nascondendo dietro un dito.
Inspiegabilmente sì, io come ti dicevo anche prima di iniziare questa puntata ero rimasta abbastanza basita, piacevolmente sorpresa da chi ha reagito bene e ne ha scritto in maniera particolare, mentre sono rimasta spiacevolmente invece colpita dalla quantità di gente che ha sentito il bisogno di esprimere un dissenso, pure poco articolato, devo dire, cioè, pure poco sensato, che sinceramente non ho ben capito, e mi sa pure neanche tu.
Bah, io, come dire, faccio finta di niente, non posso commentare, quindi non commento, la mia posizione me lo impedisce.
Diciamo che, come ti ho detto, io non ne faccio mistero, non mi sembra, a parte che personalmente non trovo strano e trovo meritatissimo questo premio, ma in più trovo che su queste decisioni comunque non ci possa essere oggettività, perché come in questo caso, ma come in tanti altri casi, c'è un board, c'è un CDA, c'è un gruppo di persone qualificate, ma che comunque un gruppo di persone che decidono per un premio, e quindi non c'è una valutazione oggettiva su chi debba meritare un premio e chi no, non ci sono delle regole. Nel caso di Benigni comunque credo che sia in dubbio il suo valore, poi se dobbiamo metterci a quantificare non saprei, c'è chi addirittura ha detto è troppo presto, è troppo tardi, cioè deliri proprio completi per quanto mi riguarda. Ultima cosa su Benigni invece, dall'archivio del Luce arriva un filmato, se non sbaglio, sul suo primo tentativo di regia, un filmato inedito, Le comiche finali. Una serie di sketch.
In realtà sono le riprese del Dietro le Quinte, perché nel 1982 lui si dedicò alla prima regia, era la regia di queste comiche finali, come hai raccontato tu, che erano una serie di sketch che dovevano essere proiettati nelle sale a fine film o a inizio film. E questo cinegiornale, perché si tratta di un cinegiornale, racconta come Roberto Benigni si approccia alla sua prima regia, insomma, quindi un materiale d'archivio divertente che è uscito fuori, e insomma è anche giusto che in occasione di questo riconoscimento, insomma, si sia come dire, rimesso a nuovo questo spezzone di cinegiornale, che io i cinegiornali li adoro, insomma, il Materiale Luce trovo che sia un patrimonio straordinario e che ogni tanto, appunto, ci tira fuori questi gioielli preziosi, ci fa ricordare che cosa ha significato il Luce da decine e decine di anni per la cultura italiana e per il cinema.
E quindi viva Roberto Benigni, Leone d'Oro alla carriera, alla prossima mostra del Cinema di Venezia. Musica.
Fred.
E dal sacro passiamo al profano, o comunque invece dal cinema italiano internazionale, passiamo a commentare un articolo che approfondisce una, come dire, una tendenza, una passione degli americani verso dei presidenti famosi. Non so come introdurla questa notizia.
Beh, allora, introduciamola dicendo che gli americani, come hai giustamente ricordato, non sono insensibili al star del cinema, tanto che ne hanno eletta una come presidente, cioè Ronald Reagan, che tra l'altro è stato uno, a detta di tutti, uno dei migliori presidenti del Novecento, quindi insomma diciamo che il cinema a volte regala anche qualcosa di positivo. E adesso si stanno interrogando su chi potrebbe essere un altro presidente rubato al set. Sappiamo già che Schwarzenegger è stato governatore della California, insomma sappiamo e conosciamo benissimo tutta la sua parabola, però qua si tratta di alzare il tiro e quindi di andare a prebascolare una figura che potrebbe essere dopo Biden, chissà, oppure ancora dopo, vabbè. Comunque l'attenzione si è spostata su un super divo, cioè sulla star più pagata di Hollywood, no? Parliamo di un signore che quest'anno, in anno di crisi, si è messo in tasca 87.5 milioni di dollari.
E non è Gerard Butler, insomma, ve lo diciamo già.
Non è Gerard Butler, diciamolo subito, anche perché è inglese, se non sbaglio, e quindi non penso che potrebbe, vero? Mi sembra che sia inglese, no. Oppure no?
È scozzese!
Scozzese. È vero, già come si presenta sempre col suo...
Te lo perdi proprio su questa cosa qua.
No, ma come?
Chiama mamma e protesta.
Vabbè, invece, come hai detto, lo sto per annunciare, ebbene sì, il 46% degli americani sosterrebbe la candidatura a presidente di The Rock, cioè Dwayne Johnson. Una delle star di Fast and Furious potrebbe essere il nuovo presidente. È ancora giovane, ha 48 anni, è molto amato, 1,90 m, alto, possente, uno che sa farsi rispettare, come dire, e che quando c'è stato il momento clou delle proteste per la morte di George Floyd non ha esitato a prendere posizione, e quindi insomma è un signore che, al di là della facciata da star, sa benissimo che cosa vuole e soprattutto sa mettersi in luce quando si tratta di parlare dei diritti, e quindi
un gigante,
insomma,
buono, come dire, almeno quello buono. Mi dà la sensazione, sarà che a un certo punto doppiò pure quel personaggio in Vaiana, in Oceania, no?
Verissimo.
Ed era proprio questo imperfetto semidio, però sempre easy vuol bene Dwayne ad rock,
sì.
Quindi sì, mi fonderebbe sicurezza, non so se politicamente può aver senso questa cosa, però posso empatizzare con gli americani.
Poi ricordiamoci che abbiamo sempre il nostro George Clooney, che ciclicamente
brava, che noi spesso menzioniamo, perché noi siamo del parere, e lo diciamo da anni ormai, che lui stia lavorando, diciamo, ai fianchi della politica americana per a un certo punto candidarsi. Chissà quando sarà il momento, ecco. Io spero sempre che arrivi una donna all'improvviso, quando le acque siano finalmente,
certo, se
floride.
Cynthia Nixon avesse vinto le elezioni a New York, chissà, poteva essere un trampolino di lancio, è andata male, quindi ecco, lei la dobbiamo salutare, insomma.
Sì.
Non sarà lei.
Eh sì, però spero che, ecco, che a un certo punto si ricreino le situazioni. Magari Michelle Obama?
Sì.
Io o se forse fossi Jennifer americana, Lopez. O forse Jennifer o Kim Kardashian.
No, ma Jennifer Lopez già ce la vedo di più.
Adoro. Va bene. Lady Gaga no? Vicina a Biden? Va con la spillona? Lady Gaga presidente degli Stati Uniti con la spillona.
No, e... ci mette troppo a uscire di casa al mattino.
È vero, poi pure lo chef personale sarebbe scomodo, come abbiamo già detto in altri momenti. E vabbè, dopo questo delirio, ascoltiamoci un po' di musica e poi torno da sola momentaneamente in compagnia di una partner in crime che forse potete immaginare.
Fred.
Torna finalmente Ad Supa Today, la vostra rubrica preferita. Qual è? Ce ne
Qual
sono
è?
tante, lo so qual è, ma sentite questa voce? Qual è?
La
Ma
vocina nel sottofondo.
la vocina in sottofondo di Giulia Bianconi, perché la rubrica di cui parlavo è Mom Plus Mom. Bentornata Giulia, quanto tempo?
Sì, è passato un po' qualche settimana, non ce ne siamo accorte, il tempo vola.
Il tempo vola, è anche vero che abbiamo visto più cartoni ma lungometraggi, non tantissimi, quindi aspettavamo qualche piccola folgorazione.
Esatto, anche se diciamo che il film di cui parliamo adesso è uscito da un pochino,
Sì,
ma noi
vero.
tra le mille cose che facciamo l'abbiamo recuperato solo negli ultimi giorni, quindi ne parliamo adesso, però è chiaro che ci saranno tanti anche che ancora non l'hanno visto, per cui li invogliamo a vedere questo film. Che film
Niente po' di meno che Tom e Jerry che tornano, cane e gatto per eccellenza, tornano appunto come hai detto tu, sono
È
tornati
gatto
da...
e topo, però.
Io che ho
Gatto,
detto cane e gatto?
cane
Adoro, veramente sono contenta di questi lapsus che mi
Quella era la
capitano.
canzone. Cane, gatto, chi l'ha
Eppure...
detto che non si può?
Vabbè, bellissimo anche questo, meno male, che fortuna, eh? Cioè, potremmo mandarla dopo questa canzone se la trovo, ecco, come dico sempre io dalla regia.
È della, come si chiama? È dello Zecchino d'Oro, il famoso cane gatto.
Quindi,
Io ho
infatti...
un cane che fa miau e un gatto che fa bao. Questa è la
Benissimo,
vita.
sempre peggio, non ne usciamo. Vabbè, diciamolo che secondo me il lapsus viene dal fatto che io sono, come tutti sanno, canara ma meno gattara, quindi faccio un po' più fatica e quindi i cani li considero, i gatti un po' meno, ma in questo caso
Quei
appunto.
sorci chi li considera? Io no.
Vabbè, devo dire, io sono tra quelle che ha il terrore degli insetti, il topo lo gestisce un po' meglio.
Oddio,
Sì, nel senso non è che ci faccio amicizia, però non mi
diciamo
sento male,
che
svengo
il
all'istante,
topo
mentre
del Tevere romano,
quello non è
okay.
un topo, è un'altra creatura.
Va bene, adesso stiamo andando verso altri lidi.
Torniamo. Allora, per chi fosse interessato, l'ho anche anticipato nel dopo Pasqua, ringraziando perché di Tom e Jerry ci è arrivato anche a casa un bell'uovo di Pasqua con tanto di sorpresa, c'era una trottola, quindi molto divertente. E per chi volesse vederlo, è disponibile sia per l'acquisto che il noleggio su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, tutte, veramente tutte, Team Vision, Sky Prima Fila, Infinity, quindi è ancora lì. E ve lo consigliamo perché sarà che è un classico, per quanto l'avventura sia nuova, ma è un classico, è uno di quei film a cui io non metterei, non so se sei d'accordo Giulia, un veto di età.
No,
Perché è
diciamo che loro sono
proprio...
quei classici personaggi intramontabili, noi invecchiamo e loro no. Quanti anni hanno ormai? Credo del 40, sono nati nel 40 con Anna e Barbera, insomma sono passati 80 anni, più di 80 anni e loro sono sempre così grintosi e hanno sempre voglia di bisticciare tra di loro, anche se stavolta in realtà dovranno poi creare un'alleanza, giusto?
Eh sì, assolutamente, perché ci troviamo in una New York dei super hotel alla vigilia di un super matrimonio tra due super ricchi. La protagonista, che in questo caso è Chloe Grace Moretz, viene assunta da questo grande hotel con proprio il particolare incarico di curare nello specifico questo grandissimo matrimonio che ovviamente porterà lustro a tutto l'hotel e quindi più clienti e più gloria. E, però a infestare tra virgolette questo hotel c'è Jerry, che ha trovato proprio pane per i suoi denti, ha trovato tutta la comodità, si è fatto la sua bella casetta con varie entrate, c'ha cibo a volontà, è bello intelligente come lo conosciamo, quindi col cavolo che si fa catturare da quelle classiche trappole per topi, anzi ci vuole ben altro per catturarlo, ben altro. E quindi la cara protagonista pensa ad assoldare il nemico giurato di Jerry, che in questo caso può aiutare, quindi introduce e convince i suoi datori di lavoro ad introdurre Tom come appunto ufficiale lavoratore impiegato dell'hotel proprio in questa nuova missione, quella di sbarazzarsi di Jerry e non far accorgere appunto alla coppia del secolo dei loro invitati di questa presenza. Inutile dire come può andare la situazione, molto divertente. Devo dire, la cosa carina è che qui c'è anche un mix tra animazione classica e live action. Ciò significa che quando ci sono gli animali presenti, di qualsiasi animale si tratta, è in animazione. Ed è tutto dato per scontato così, quindi non sono solo Tom e Jerry, ma tutti gli animali che incontriamo a New York, non sono nell'hotel, sono animati. E poi ci sono anche due doppiatori d'eccezione che sono ovviamente riconoscibilissimi, e cioè Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che è una chicca in più per gli spettatori italiani.
Giusto, giusto, però diciamo che l'attenzione poi chiaramente, perché poi appunto sono due camei, no? Quelli di Bonolis e Laurenti, diciamo l'attenzione è tutta su il gatto e il topo più famosi di tutto il mondo. Non c'è una coppia.
Sì, per questo che poi si fa vedere, è molto ritmato, sono le classiche avventure veramente tra i corridoi e gli imprevisti all'interno dell'hotel, per cui è un film che si fa vedere facile, per questo appunto il consiglio, proprio come si suol dire, per grandi e piccini. Giù.
È un classico family, poi appunto come dicevi tu con la tecnica mista, è un film che alla fine soddisfa sia i più piccolini che amano l'animazione che i grandi che invece talvolta amano di più invece i personaggi in carne ed ossa.
Sì, che poi una cosa, non so se ricordi che è incominciato un po' quando eravamo noi preadolescenti, no? Questo mix che mi divertiva molto, quindi poi alla fine adesso
c'era anche Strato, Roger Rabbit,
brava,
che erano i più famosi,
che
no?
Grande, che bello, appunto per questo mi divertiva anche consigliare questo film, perché mi sembrava appunto un classico con un tocco retro, mm-hmm, in questo senso, in questa semplicità di mix, no?
Siamo nostalgiche in questo momento in cui
sì,
i cinema sono chiusi, di film tanti sulle piattaforme, pochi d'animazione, appunto questo è uno poi forse l'ultimo che è uscito d'animazione, ma insomma non c'è tantissimo.
No. Devo dire che il monopolio ce l'ha ovviamente, come spesso consigliamo, ancora Disney, che ci ha fatto sapere che molte cose le vedremo direttamente su Disney Plus, e quindi per ora di cinema non se ne parla, nostro malgrado. Ecco, tra le più grandi, diciamo le più brutte notizie che abbiamo avuto almeno noi italiani, non so te, ne abbiamo parlato qui anche un mesetto fa, è la notizia per esempio dell'uscita di Luca della Pixar di Enrico Casarosa direttamente su Disney Plus a giugno. Ecco, quello ci fa un po' più dispiacere, non solo perché volevamo vedere qualcosa, almeno io, qualcosa di anche molto italiano al cinema, ma proprio perché c'era questo momento di orgoglio che attendevo da tanto, e quindi mi dispiace un po' di più vederlo in streaming, però ve lo consiglieremo se è degno di essere visto, ovviamente.
Beh, trattandosi di un film della Disney, probabilmente è un film, anche se ci sono state un po' di polemiche, no, su questo film. che insomma sembrava ricalcare un po' degli stereotipi italiani. Vedremo quando appunto avremo occasione di vederlo anche noi, vedremo se è così o non è così, perché è un film appunto non solo diretto da un italiano ma anche ambientato in Italia.
In terre che però lui conosce bene, dove ci ha passato l'estate, e direi che io gli voglio dare fiducia perché il suo corto, che era stato candidato all'Oscar, è uno dei più bei corti Pixar che ho mai visto, che è La Luna, e anche consigliatissimo per tutti, anche i bimbi piccoli. Mia figlia lo adora da quando era piccola e secondo me incanta tutte le età, tutte le fasce, quindi zero plus.
È vero. Chissà invece che cosa faranno le altre major, sì, con i film. Ad esempio deve uscire Minions 2, e allora bisogna vedere se in quel caso la Universal farà lo stesso, seguirà le piattaforme o no. Sembra di no, perché come linea loro stanno aspettando anche di far uscire altri titoli che non sono quelli di animazione, ma titoli molto attesi, stanno aspettando la riapertura delle sale per farli uscire.
Speriamo in un big break, e quindi speriamo quindi di tornare presto nuovamente con Mom Plus Mom, magari con qualche altra nuova chicca d'animazione. Grazie my dear Giulia Bianconi, torna presto, magari non per Mom Plus Mom, per qualche altra cosa che ci vuoi consigliare.
Certo, io sono sempre qui a disposizione quando cioè anche le nostre figlie ci permettono, no? Vabbè, a te per forza, perché tutti i giorni sei praticamente in collegamento.
Ma ringraziamo la scuola, ci sono state, come scuola, ricordi, molte incursioni durante la zona rossissima, quindi speriamo non ce ne siano più, ma torna presto Giulia.
Grazie dell'accoglienza come sempre, ciao. Red Film
Radio. Ad Usu Pod Day continua l'appuntamento con la Dio Generation, la Do Generation, e a rappresentarla questa settimana iniziamo con Sofia Gershevich. Spero di averlo pronunciato bene. Sofia, benvenuta.
Ciao, grazie. Molto piacere di conoscerti. Molto felice essere e parlare. No, molto felice parlare con te.
Grazie Sofia. Allora, come avrete sentito, Sofia è un acquisto della scuderia di Danilo Razzi, che ha origini russe e adesso sta studiando a Parigi, quindi l'italiano è una lingua che ha imparato da poco. Ultimamente ti abbiamo visto in cortometraggi e in un lungometraggio di prestigio che è Persian Lessons, e hai anche preso parte ad un progetto italiano e per questo hai imparato l'italiano, e quindi siamo molto curiosi. Ma passiamo, ecco, a una caratteristica di questo progetto della Dio Generation, e cioè chiedervi qual è l'artista che vi ispira e che vi ha ispirato nella vostra carriera. Chi hai scelto?
Allora, sono una fan di Pierpaolo Pasolini e onestà, quando ho dovuto scegliere, ho pensato di scegliere fra Anna Magnani e Laura Betti. Laura come attrice è molto speciale, in realtà lei non ha interpretato molti ruoli, ma ha lasciato il segno nella storia del cinema. I registi la ammiravano non solo come interprete ma anche per la sua personalità, ma lei è tra le mie preferite da molto tempo perché mi ispira molto come persona.
Cosa pensi dal punto di vista, ecco, da attrice, cosa pensi del modo di essere attrice di Laura Betti e della sua tecnica?
Della sua tecnica, l'unicità del suo modo di essere è combinazione di cabaret e anarchismo, la ragione della sua fama e il suo status di attrice diva. Lei ha voluto frantumare la sua immagine pubblica per ricomprare all'interno della sua identità, e quando la guardi recitare si crea una dissonanza. Si attrae, si sembra di avere potere su di lei, ma subito dopo tu sembra di ricevere uno schiaffo da lei, come se tu non fossi nessuno, e questo stupisce e lascia un ricordo nello spettatore per molto tempo.
Vero. Ho fatto questa domanda anche ai tuoi colleghi di, appunto, della scuderia di Daniele. Se potessi essere e recitare in un remake di un film con Laura Betti, quale sceglieresti e perché?
Remake? Mi dispiace quando qualcuno fa un remake, non mi piace pensare di farne uno, ma se devo rispondere, che parte mi piacerebbe fare? Certo Teorema, perché è un film pazzesco. Laura Betti ha creato un ritratto della classe operaia rappresentando un modello di sofferenza e di gioia. È molto bella parte.
Come, ecco, qualora appunto finissi in questo remake, anche se, come dicevi, non ti piace, e condivido, devo dire, come pensi che andrebbe modernizzato il personaggio, se ci fosse necessità, ecco, come lo interpreteresti?
Poco tempo è passato e poco è cambiato in società. Se cambiano l'interno della casa e i vestiti dei eroi, allegori e significati saranno gli stessi.
E infine, lasciando da parte Laura Betti, quali sono invece i tuoi desideri cinematografici, le ambizioni di Sofia?
È molto difficile questa domanda. Se tu intendi che io voglio essere famosa oppure ricca, certo non è questa la mia ambizione. Voglio trovare il mio personale approccio di recitazione, perfezionare la mia tecnica e portarla al massimo. Spero di fare tutto questo con dedizione, con gusto, è molto importante. Voglio poter scegliere i proietti a cui lavorare. Fare quello che amo per la tutta vita, quello è il mio desiderio.
Sofia, quindi, come direbbero qui in Italia, ormai credo che lo sai, in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Non vediamo l'ora di vederti nel tuo progetto italiano e speriamo di rincontrarci presto, magari di persona.
Grazie per la mia prima intervista. In bocca al lupo e buona giornata.
Fred Film Radio. E dopo i Leoni d'Oro alla carriera, i cartoni animati da consigliare, le star emergenti, arriva il momento che aspettate tutti ogni giorno, e cioè quello dei consigli su cosa vedere stasera, visto che il tempo non è proprio dei migliori, quindi, a parte che non potete uscire, ricordatevelo.
Allora, visto che dobbiamo stare a casa, come sai, è sempre l'occasione per rispolverare i vecchi classici e scoprire e riscoprire autori. Stasera il film sul quale concentrarci è L'uomo di Laramie di Anthony Mann, 21:10 Rai Movie, un super classico western. È anche il quinto film della coppia Anthony Mann James Stewart, dopo Winchester 73, Laddove scende il fiume, Lo sperone nudo e Terra lontana. È un film, come dire, forse il più estremo tra quelli della coppia. Racconta di un traffico d'armi e anche però di una vendetta personale, perché all'uomo di Laramie, cioè James Stewart, è stato ucciso il fratello da parte degli Apaches. Non si capisce bene però che cosa, perché è stato ammazzato, e lui deve capire che cosa è successo, insomma, e nel capire appunto scopre che dietro c'è questo traffico d'armi nel quale è incappato anche il fratello. Quindi è anche una storia di vendetta, con anche dei momenti di sadismo, insomma è un film che va scoperto. E poi, insieme al film, secondo me è bene anche riscoprire Anthony Mann, regista di successo, noto soprattutto per aver realizzato molti western ma anche molti film noir, e quindi insomma uno di quegli autori che hanno fatto grande Hollywood, ma che essendosi concentrato spesso sui film di genere finisce per essere amato da un gruppo di cinefili e poi invece in qualche modo dimenticato da altri. Invece si tratta di un grandissimo regista, ha fatto decine e decine di film, lui è anche il coautore, per dire, accanto a Mervyn LeRoy di Quo Vadis, un grande filmone in costume, però anche di film notissimi tipo Cimarron, Lo sperone nudo, insomma credo che valga la pena, se si può, piano piano di andare a prendere un titolo e poi un altro, insomma ricostruire la carriera di questo grande regista, ma proprio dal punto di vista visivo, perché veramente ha un modo di girare particolare, un modo di girare estremamente personale, e insomma questo può essere il primo film per chi non lo conosce. Insomma sono sicura che chi ci ascolta magari pensa ma dai, ma che cosa ci consigli? Ci consigli di scoprire Anthony Mann? Però magari c'è anche qualcuno che ancora non lo conosce, quindi partiamo con L'uomo di Laramie stasera, ore 21:10, Rai Movie.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Anche questa puntata di inizio settimana The Soap of the Day volge al termine. Io sono con la mia Angela Prudenzi e insieme, prima di salutarvi, vi diamo un'ultima notizia, forse l'avete sentito. Ecco, ai prossimi Oscar che si avvicinano, perché sono domenica prossima, 25 aprile, ci sarà presente a cantare Io sì, Sin, la canzone scritta da Diane Warren, già vincitrice del Golden Globe, niente di meno che la nostra Laura Pausini, che forse, Angela, che dici, si porterà a casa anche questo premio dopo tutti gli altri trionfi?
Non diciamo nulla. Non apriamo bocca, non è giusto, non si fa in partenza, non proprio evitiamo anche di pensarci.
Ricordiamo, ecco, che questa è la colonna sonora, canzone colonna sonora di La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren. Candidata, ecco, anche Davide Donatello, quindi ricordiamo che, devo dire, noi non lo diciamo, ma i bookmaker ci stanno investendo su,
Sì, sembra di sì.
Sembra di sì, quindi noi
per favorita, quindi vabbè, ecco. Però io credo che sarebbe già una grande vittoria per lei. Intanto lo è il fatto di essere tra i finalisti, e quindi insomma questo mi sembra già un record. Ma la cosa più bella è che canterà.
Sì, infatti,
quindi
concordo.
Esibirsi, sì, la notte degli Oscar, credo che sia un'emozione che va al di là di qualsiasi concerto lei possa aver dato, anche dal vivo, in arene enormi, in non lo so, dal Colosseo, no, ma insomma diciamo all'Arena di Verona, per dire, ecco, credo che la notte degli Oscar procuri a chi non è del mestiere, chi non lavora nel cinema, un'emozione tutta particolare.
Sì, assolutamente. Ricordiamo per orgoglio italiano che non c'è solo Laura Pausini a rappresentare l'Italia, ma candidati ci sono anche i costumi di Massimo Cantini Parrini per Pinocchio, e sempre per Pinocchio il trucco di Dalia Colli e il parrucco di Francesco Pegoretti. Di questo andava molto fiero Matteo Garrone quando l'abbiamo incontrato per il Gomorra New Cut, ci ha tenuto a sottolinearlo più volte, specialmente quando gli è stato chiesto se era dispiaciuto che il suo film non fosse stato candidato dall'Italia come miglior film straniero a favore, come sappiamo, di Notturno di Rosi, e lui ha detto no, in realtà invece sono molto contento che comunque agli Oscar ci siamo, e ci siamo con dei grandi artisti e dei grandi collaboratori, e mi sa che sono d'accordo con lui.
Ormai non avrebbe senso nemmeno dopo tutti questi mesi
rimuginarsi,
ma sì, forse doveva essere Garrone, doveva essere, vabbè, vedremo il prossimo anno. Ci saranno tanti candidati su piazza, perché c'è il nuovo film di Sorrentino in arrivo, E quindi lì, insomma, sicuramente ci sarà battaglia, perché c'è anche il nuovo film di Mainetti, che sì, ha tutta l'aria di essere un film
un colossal,
con una pila internazionale, insomma, sì, vedremo.
Assolutamente, vedremo. Intanto una cosa è certa, che noi torniamo domani alle ore 10 circa sul canale Italiano Entertainment di Fred, e ve lo ricordo come sempre, se non riuscite a sintonizzarvi alle 10 noi siamo in replica, oppure in podcast, oppure ancora completi di musica su Mixcloud, quindi non mancate, ascoltateci, e noi ci risentiamo domani appunto su Fred da Festival Insider. Ciao Angela, ciao a tutti. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.